Allora iniziamo, ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Bene, allora bentrovati, andiamo avanti con la nostra lettura. La volta scorsa avevamo letto fino al capitolo 14, se non sbaglio, sul quale però volevo ancora dire qualcosa. Siamo nella fase dei viaggi missionari di Paolo. Paolo e Barnaba sono nell'attuale Turchia, l'Asia appunto di quel tempo, e in particolare al capitolo 14 si parla della loro permanenza a Iconio. Iconio è attualmente si chiama Konya, è una città legata anche ai dervisci, è una città, c'è un'università islamica, è una città molto, dove, come dire, un po' si respira una tensione spirituale, Tra l'altro c'è la presenza anche della tomba di Al-Rumi. Al-Rumi è stato un grande poeta mistico, no, del 1200, del mondo appunto islamico. E allora avevamo letto la prima parte, l'arrivo, l'andare dai giudei nella sinagoga, e non essere accolti da qualcuno, e al versetto 8 c'era Listra, un uomo paralizzato alle gambe. Da Iconia vanno nelle città vicine e dintorni, e a Listra un uomo paralizzato alle gambe, storpio sin dalla nascita, che non aveva mai camminato. Egli ascoltava Paolo mentre parlava, e questi, fissandolo con lo sguardo e vedendo che aveva fede di essere salvato, disse a gran voce: alzati, ritto in piedi. Egli balzò in piedi e si mise a camminare. La gente allora, al vedere ciò che Paolo aveva fatto, si mise a gridare dicendo in dialetto licaonio: i dei sono scesi tra noi in figura umana, e chiamavano Barnaba Zeus e Paolo Hermes, perché era lui a parlare. Sono in un contesto pagano, notate, non vanno in sinagoga. Sembra che parlino all'aperto, quindi probabilmente non c'è neanche una comunità ebraica, perché non c'è proprio una sinagoga. E il fatto di questo contesto pagano si vede proprio per la reazione di fronte a questo segno. Notate che richiama molto anche quel segno che abbiamo visto nei primi capitoli di Paolo e Giovanni alla Porta Bella. Anche loro passando, lì c'era questo storpio che chiedeva l'elemosina, e fissandolo, anche lì Pietro lo fissa, no? E gli dice, è quello che si aspettava di ricevere un'elemosina, e Pietro che dice: non ho argento né oro, ma quello che ho te lo do, nel nome di Gesù, alzati. Allora, come dire, questa parola che salva, coinvolgendo tutta la nostra realtà, anche fisica. Attenzione, dobbiamo coglierlo in senso generale, no? Cioè di un Vangelo che parla a tutto l'uomo, e un Vangelo che pone, no, dinamiche di salvezza che coinvolgono anche la nostra fisicità. Ora attenzione, sul discorso dei miracoli, come sappiamo, dobbiamo sempre un po' stare un po' attenti, no? Perché l'ho già detto qualche volta, no? Per noi il miracolo in un contesto nostro è diverso rispetto a quello che era, più che miracolo, un segno. Tant'è vero che, notate, se questo segno fosse stato fatto in un contesto ebraico, ricordate anche tante volte i segni di Gesù, la gente cosa diceva? Dio ha visitato il suo popolo. Ricordate per esempio alla vedova di Nain, no? La guarigione del figlio della vedova di Nain. No, un grande profeta è sorto tra noi e Dio ha visitato il suo popolo. Quindi nel contesto ebraico il segno parla di Dio ed è una lode a Dio che si fa presente attraverso la parola di alcuni portatori di questa parola, cioè i profeti. Qui invece, in un contesto ellenistico, la reazione qual è? Sono no? Gli dèi che sono tra noi in forma umana. Come sappiamo, nella tradizione ellenistica e classica, molte volte, no? Le divinità prendevano forma umana, e a volte per avventure galanti, no? Zeus, che appunto doveva essere un gran viver, cioè, che è la proiezione degli uomini, no? Se come gli uomini noi vorremmo essere. E allora quindi questa cosa che gli dèi si fanno presenti in figure di uomini, per cui dato che Paolo, si vede che Barnaba che era più anziano probabilmente aveva la barba, no? Eccetera, quindi uno dice è Zeus, no, e invece Paolo che era quello che parlava di più, è Hermes, no? Quello che dice la parola che appunto compie. Intanto, vedete, il sacerdote di Zeus, il cui tempio era all'ingresso della città, recando alle porte tori e corone, voleva offrire un sacrificio insieme alla folla. Il tempio doveva essere un po' piccolo, perché c'era un sacerdote, no? Non si parla di sacerdoti. Però, ecco, quindi una struttura un po' piccola, questo che subito si attiva, e per cui porta un toro, degli onori, cioè la scena diventa un po' da sagra, no? Cioè quasi da, perché dobbiamo immaginare, no? Questo animale, la gente che una festa paesana, no? al dio di turno, al santo di turno. E allora che succede? Che sentendo ciò, gli apostoli Barnaba e Paolo si strapparono le vesti e si precipitarono tra la folla gridando: uomini, perché fate questo? Anche noi siamo esseri umani, mortali come voi. E vi annunciamo che dovete convertirvi da queste vanità al Dio vivente che ha fatto il cielo e la terra, il mare e tutte le cose che in essi si trovano. Stracciarsi le vesti, come sapete nel contesto ebraico, voleva dire un dolore insopportabile. È un qualcosa che non si può proprio, cioè, accettare, no? Cioè, ricordate, noi abbiamo l'immagine del sommo sacerdote che di fronte a Gesù nel contesto della passione si strappò le vesti, no? Quando chiese a Gesù se era lui il figlio del benedetto, no? E Gesù rispose: io lo sono, no? Eccetera, eccetera. Allora anche qui questo gesto forte che Paolo e Barnaba fanno, che si precipitano tra la folla e dicono appunto: noi siamo uomini come voi, mortali come voi, fragili come voi. Potrebbe, pensate che qualcuno poteva al loro posto magari compiacersi e approfittare anche di questo onore che volevano, e invece Barnaba e Paolo no, perché appunto non ci sono nell'annuncio del Vangelo e nella rivelazione di Dio con noi. Non ci sono dei semidei o degli uomini che vengono, siamo tutti uomini mortali, siamo tutti fragili. Io credo che, vedete, ci sono, già lo dicevo un'altra volta, ma ci sono diverse parole di Gesù con le quali noi facciamo fatica, cioè nel senso che non le prendiamo in considerazione e facciamo fatica a viverle. Ma una in particolare, mi piace sottolinearla, che è quella nel Vangelo di Matteo, quando Gesù dice ai suoi discepoli: non chiamate fra voi nessuno padre, perché uno solo è il Padre vostro, colui che ne c'è. E io credo che anche Papa Francesco ci sta tentando di dire questo tutte le volte che dice: io sono fratello vostro, fratello vostro. Perché vedete, noi il Santo Padre, no? Il Santo Padre, i padri, no? Padre, cioè corriamo il rischio alcune volte di dimenticare che sì, se in un discorso di fraternità ci può essere qualche fratello, qualche sorella, che dimentichiamo sempre, no? Che, come dire, nel loro cammino possono essere fratelli maggiori o sorelle maggiori che possono aiutarci, però il Padre è uno. Il Padre è uno. E non so, a me sembra che questa cosa qui è qualcosa su cui dovremmo un po' riflettere, no? Anche perché poi ricordate che il Concilio ci ha indicato un'idea di Chiesa che anche questa facciamo fatica a vivere, cioè nel senso che noi, il Concilio voleva tentare di cambiare un'idea di Chiesa verticistica, dove al vertice c'è il Papa, poi ci sono i cardinali, i vescovi, poi ci sono i preti, poi ci sono i diaconi e poi ci siete voi. Mi spiace per voi, siete l'ultimo gradino di questa piramide. Io sono un po' più su, me ne compiaccio. Allora, questa idea di piramide rispetto a un'idea di popolo di Dio. Il popolo di Dio. Dove all'interno del popolo di Dio ci sono ministeri diversi. E quindi c'è chi ha il ministero nel matrimonio della vita cristiana, chi ha il ministero cristiano nella sua solitudine, chi ha nel presbiterato. Già il termine vita consacrata è problematico, perché vita consacrata, che normalmente viene indirizzata, no, ai religiosi e alle religiose, ecco, no? Cioè, di per sé ha a che fare con il battesimo. Cioè noi siamo consacrati tutti per il battesimo, perché poi consacrati non significa acquisire una dignità, sapete, in genere no, uno dice no, io sono consacrato, ma consacrato è con il sacro, cioè essere stati strappati alla morte per appartenere al vivente. La consacrazione non è una dignità, no, come dire, delle medaglie, delle cose. La consacrazione è uno stato di vita, cioè l'essere stati strappati alla morte per poter vivere dal Signore Gesù. Allora, mi sembra bello questo, no? E Paolo e Barnaba subito lo dicono, cioè, noi siamo mortali come voi, siamo fragili come voi. Anche perché, vedete, non soltanto ci sono uomini e donne, preti, suore, religiosi che a volte se ne vanno un po' di testa, per cui no, pensano che di essere dei semidei. Io vi ho già raccontato altre volte, scusate, ogni tanto ripeto le stesse cose, ma vi ho raccontato altre volte di un incontro tanti anni fa con un padre importante, non per me, si diceva che fosse un padre importante. E fatto vero questo, e, nel senso che ero con una suora ed ero in un posto importante dell'Italia che non è San Giovanni Rotondo, né a Roma, e allora questa suora vede da lontano un padre importante e mi dice: c'è quel padre, lo vuoi conoscere? E dentro di me io mi dicevo: no, non voglio, sono qui. Ero lì per visitare la chiesa, per cui questo padre che era, non c'è, no. Però dato che lei si era così impricciata, no, di sto padre che voleva farvelo conoscere, ho detto andiamo. E siamo andati da questo padre. Allora io, come mi ha insegnato mia madre, cioè ho dato la mano e mi sono presentato, franco e chiaro. Lui mi ha stretto la mano forte, mi ha guardato dritto negli occhi, non si è presentato, perché naturalmente era importante, per cui c'era bisogno che dovevo sapere chi era. E allora mi stringe la mano forte, mi guarda dritto negli occhi, mi dice: sì, sei normale, rimani così. Cioè io ero combattuto tra mandarlo a no? Cioè, però ero in chiesa, non potevo, eccetera. Oppure se mettermi in ginocchio e dirgli grazie. È vero, è quello che vi sto raccontando, è vero, mi è accaduto veramente. L'ho superato. No, io sono stato zitto perché veramente non sapevo che fare. Cioè, ma questo per dire che veramente ogni tanto qualcuno se ne va di testa, no? Perché pensa di essere il grande padre o la grande madre, e purtroppo c'è tanta gente che vuole essere il figlio o la figlia. Perché sapete, trovare qualcuno che ti dica quello che Dio vuole da te, per esempio, no? È comodo. Cioè ti toglie la cosa di dover pensare, la cosa di dover scegliere, la tua responsabilità. tutti i doni di Dio, tutti i doni di Dio, perché l'intelligenza è un dono di Dio, no? E dobbiamo usarla. Però è molto più facile delegare a qualcuno anche nella Chiesa e che qualcuno poi è contento, sai? Di pensarci, poi sai, quando tutti te lo dicono che sei bravo, tu cominci a crederci, cioè, per cui qualcuno, no? Allora, credo che sia importante quello che Paolo e Barnaba, scusate, a loro e quindi poi, è importante quello che Paolo e Barnaba ci dicono, no? E notate, ecco, convertirvi da queste vanità. Vanità sono cose vuote, c'è tutta una religiosità vuota. E attenzione, perché noi queste cose poi le rivogliamo, cioè naturalmente, perché saranno ora le varie devozioni a cui diamo peso, pensando che se facciamo tutti i rosari alla Madonna e tali, a quell'altra che ti risolve i problemi, eccetera, eccetera, e facciamo, no, quello ci risolverà, vedete, no? Che sono modi, è sempre la tentazione di, in qualche modo, di manipolare il sacro. È una religiosità vuota. E quindi di convertirsi da questo al Dio vivente. Al Dio vivente. E notate, dato che stanno parlando a dei pagani, non parlano di Israele, non parlano immediatamente di Gesù, ma dice colui che ha fatto il cielo e la terra, il mare e tutte le cose che in essi si trovano. Vedete, come dire, la creazione. Cioè, come la creazione è come un libro che tutti possono leggere, pagani, ebrei, no, eccetera, tutti quanti, come una prima rivelazione di Dio nella creazione stessa. Che notate, noi, cioè, storicamente questo è stato sempre qualcosa, no, che forse ultimamente l'abbiamo un po' perso, perché il nostro rapporto con la creazione è diventato meno contemplativo e più di utilizzo. Padre Spirilli diceva che la creazione per noi uomini occidentali è diventata muta, perché non ci fermiamo tante volte a, no, a contemplare. Gli antichi sapevano cogliere un Dio che con le dita aveva modellato le montagne, no? Aveva creato il sole, la luna, in qualche modo, no? E allora loro partono appunto da questo. Egli nelle generazioni passate ha lasciato che tutte le genti seguissero la loro strada, ma non ha cessato di dar prova di sé, beneficando, concedendovi dal cielo piogge per stagioni, ricche di frutti, e dandovi cibo in abbondanza per la letizia dei vostri cuori. E così dicendo riuscirono a far desistere la folla dall'offrire loro un sacrificio. Pensate, volevano fare la festa, cioè avevano già il toro, avevano preparato, no, i vari, come dire, come si chiamano, quelle scagliozze e altre cose, no? Cioè, quindi sai, fatti dire queste cose qui, no, no, c'era già la banda. Ma giunsero da Antiochia e Iconio alcuni giudei, quali persuasero la folla. Essi lapidarono Paolo e lo trascinarono fuori dalla città, credendolo morto. Vedete, questa folla che ora è esultante, ora facilmente viene manipolata e diventa contro, tanto che lo prendono a botte, anche gli tirano delle pietre, lo credono morto. E allora gli si fecero attorno i discepoli, ed egli si alzò ed entrò in città. È un'immagine anche questa, no? Di morte e resurrezione, di partecipazione alla morte e resurrezione del Signore. E il giorno dopo partì con Barnaba alla volta di Derbe. E saltiamo alcuni versetti, andiamo al capitolo 15. E gli ultimi versetti sono quelli che Paolo poi torna ad Antiochia, il versetto 26, di cui fecero vela per Antiochia, laddove erano stati affidati alla grazia di Dio per l'opera che avevano compiuto. Ricordate che da Antiochia erano partiti, Antiochia di Siria, quest'altro centro importante della prima comunità cristiana. Appena arrivati riunirono la chiesa e riferirono tutto quello che Dio aveva fatto per mezzo loro e come avesse aperto ai pagani la porta della fede. E si fermarono per non poco tempo insieme ai discepoli. Notate, no? Arrivano e condividono quello che hanno vissuto. È bella questa dimensione di chiesa dove si condivide il proprio vissuto, no? E anche ciò di cui si ringrazia Dio, no? Di quello che ha operato, le fatiche, no? C'è una dimensione comunitaria di cui, come sappiamo, c'è e non c'è, no? Tante volte nelle nostre parrocchie un po' ne soffriamo, no? A volte un po' di più, proviamo di poter andare in un ambiente di fraternità, a volte un po' di meno, no? Laddove la parrocchia alcune volte si riduce a degli enti erogatori di servizi religiosi a pagamento, dove c'è un impiegato, adesso sto un po' esagerando, ma non tantissimo, no? Purtroppo alcune volte è così, c'è un impiegato che, no? Eroga, no? Dopo pagamento, no? Un servizio religioso. E allora qui invece si parla ancora di una comunità di uomini e donne che, no, che condividono, che ci sono relazioni tra loro. Ora, capitolo 15, molto importante. Alcuni venuti dalla Giudea insegnavano ai fratelli: se non vi fate circoncidere, secondo l'usanza di Mosè, non potete essere salvati. Poiché Paolo e Barnaba dissentivano e discutevano animatamente contro costoro, fu stabilito che Paolo e Barnaba e alcuni altri di loro salissero a Gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani per tali questioni. Essi dunque, provveduti del necessario dalla chiesa, attraversarono la Fenicia e la Samaria, raccontando la conversione dei pagani e suscitando grande gioia in tutti i fratelli. Giunti poi a Gerusalemme, furono ricevuti dalla Chiesa, dagli anziani, dagli apostoli, dagli anziani, e riferirono quali grandi cose Dio aveva compiuto per mezzo loro. Attenzione, questo capitolo è un capitolo fondamentale perché ha a che fare con noi, eh? Se non ci fosse stato questo capitolo, cioè, noi avremmo avuto, no? Avremmo dovuto farci circoncidere, no? E quindi da una parte ci può sembrare lontano, però vediamo più vicino che cosa può dire ancora a noi, intanto storicamente che cosa è accaduto e poi che cosa dice ancora a noi. Allora tenete conto che quello che ci siamo detti altre volte è che la prima comunità cristiana era tutta ebraica e che non pensavano di cambiare religione, quindi loro erano ebrei, hanno riconosciuto in un altro ebreo, Gesù di Nazaret, il Messia, ok? E ricordate che nei primi capitoli degli Atti degli Apostoli, come erano chiamati i primi discepoli di Gesù? Quelli della via. Quindi dice un movimento all'interno dell'ebraismo. Come ce ne sono ancora oggi? Vi dicevo che per esempio i Lubavitch sono un gruppo che seguono un certo rabbino che è morto, Lubavitch, che loro credono che sia stato il Messia e che è morto, ma tornerà. Allora, questa comunità, ricordate, comincia ad aprirsi ai pagani, l'abbiamo visto ad Antiochia, dove dei proseliti, cioè gente pagana che era vicino alle sinagoghe, era attratta dalla religione ebraica, ma molto di più Cornelio. Ricordate, l'abbiamo visto, no? Cioè Pietro che incontra quest'uomo, e questo centurione romano che lo manda a chiamare, lui va, eccetera, è un po' titubante, no? Perché un sogno di Dio, cioè in un suo sogno Dio gli parla, ricordate, facendogli vedere del cibo impuro, e gli dice: uccidi e mangia. E lui dice: no, ma io non l'ho mai fatto, no, eccetera, e per tre volte, Dio tre volte glielo deve dire, per cui pensate qual era la fatica di Pietro. Poi ritrovarsi davanti a questo centurione e vedere che lo Spirito Santo, cioè, discendeva su di loro, e come lo Spirito Santo discendeva su di loro, qui come possiamo intenderlo? Non lo so, io credo come un sentire profondo di vita e di comunione. Se, fra l'altro, la discesa dello Spirito Santo, ricordate nel racconto della Pentecoste, era quel capirsi, a parlare lingue diverse, essere diversi, sentirsi in comunione, qualcosa del genere deve aver provato Pietro. Cioè che lui con i pagani aveva meno a che fare possibile, poi peggio ancora romani che erano gli oppressori, si ritrova a contatto, no, in casa di questo Cornelio e vive con quest'uomo un'esperienza di comunione. E dice, capisco che Dio non fa preferenze, no? Un uomo che non è circonciso. E allora queste esperienze, queste altre esperienze di Paolo, eccetera, non è stato immediatamente facile accogliere da parte di tutta la comunità. Allora, questi che credono in Gesù e quindi si stanno avvicinando a noi, che siamo l'Israele che ha riconosciuto Gesù di Nazareth come Messia, allora, stando con noi, che cosa deve accadere? Cioè, anche perché, ricordate, gli ebrei non avevano comunione di tavola con i pagani. Comunione di tavola significa di vita. C'erano delle loro usanze, tutto quello che sappiamo, la kasherut, no? Cioè la distinzione di cibo, eccetera, eccetera. Allora, come dobbiamo fare con loro? Se loro li accogliamo, devono, qualcuno pensava, prendere le nostre usanze, entrare, quindi la Torah e in particolare anche la circoncisione. Notate che Paolo e Barnaba dissentivano e discutevano animatamente. Deve essere sorto un bello scontro, un bel conflitto. Però anche questo, anche questo è bello, cioè bello che cosa? Non tanto che, ma che si poteva discutere in maniera animata. Che si poteva discutere in maniera animata. Anche qui, no. Già un po' Benedetto, cioè, ma molto di più Francesco, credo che ci sta tentando, no? Con tutte le fatiche, con tutte le cose, di dire, per esempio, che il discernimento non è una questione solo dei pastori, ma è una questione di ogni cristiano. E il tentativo che c'è stato anche sul sinodo della famiglia di coinvolgere i laici nelle parrocchie, vi ricordate tutte quelle domande? Qualcuno di voi non l'ha neanche mai vista, perché magari qualche parroco non l'ha tirata neanche fuori, cioè ci ha risposto lui, no? Cioè direttamente. Oppure qualcuno ha chiamato due o tre amici e l'ha fatto con loro. Ma l'idea era quella che la comunità cristiana, nella sua interezza, potesse cominciare a riflettere di fronte a delle questioni sulle quali dobbiamo pensare, sulle quali non abbiamo delle risposte univoche, sulle quali ci sono dei dubbi, no? Allora, è bello, vedete, anche qui, cioè, no, uno potrebbe dire, ma che dice la dottrina? Che diceva Gesù? Niente. Cioè, Gesù non ha parlato nei Vangeli, no, sulla questione appunto dei pagani che si avvicinano, come dovevano essere integrati. Gesù non ha detto niente. Per cui i discepoli, no, vediamo che appunto cosa decidono di mandare a Gerusalemme, alla comunità madre, per poter discutere questa questione, per poterne parlare. E vedete, questo credo che sia importante, no? Perché qualche anno fa c'era stato, ricordate, su alcune questioni relativamente anche ai PAX, alle cose, c'era stato Prodi che aveva detto un po' sul fatto del cristiano maturo, c'era stato qualche vescovo che aveva in riso. Eravamo ancora in tempi, in altri tempi, sembrava che sia passato tanto, però non era molto tempo fa. E allora, ecco, questo loro andare a Gerusalemme via terra per raccontare la conversione dei pagani e suscitare grande gioia in tutti i fratelli, suscitando grande gioia in tutti i fratelli. Da Antiochia a Gerusalemme è meglio andare via mare. Nel senso che bisogna passare le montagne, delle valli. Antiochia è e quel pezzettino oggi che è Turchia, quindi c'è la Siria, c'è il Libano e poi dopo arrivi oggi, no, Palestina, Israele. Quindi pensate tutto questo viaggio, però loro lo scelgono di fare. Vedete, anche questo è interessante, no? Sanno che è una questione importante e vogliono spiegarla agli altri fratelli che sono nelle comunità sparse prima di Gerusalemme. Anche questo mi sembra una cosa importante. E allora dice, arrivarono, furono ricevuti dalla Chiesa, dagli apostoli, dagli anziani, riferirono quali grandi cose Dio aveva compiuto per mezzo loro. Vedete come Paolo e Barnaba in qualche modo già dicono che quello che loro hanno compiuto è perché Dio lo ha compiuto per mezzo di loro. Ma si alzarono, vedete, alcuni della setta dei farisei, che erano diventati credenti, anche Paolo era dei farisei, ricordate, quindi, affermando, è necessario circonciderli e ordinare loro di osservare la legge di Mosè. Allora si riunirono gli apostoli e gli anziani per esaminare questo problema. Vedete, la circoncisione ancora oggi è un elemento identitario di appartenenza. Ancora oggi in Israele anche gli ebrei laici vengono circoncisi. È vero che leggevo, non so come è andata a finire, c'era stata una coppia che non voleva circoncidere il figlio, il bambino, per cui c'era si era appellato alla corte, non so come è andata a finire. Ma è un elemento identitario, no? Cioè, come dire, e quindi anche l'importanza di questa cosa per loro. Il segno, la circoncisione non nasce dalla Bibbia. La circoncisione, tra l'altro, è una cosa che in molti popoli antichi facevano, cioè, e poteva avere anche implicazioni, no, anche igieniche o altre cose, eccetera. Assumeva un carattere ancora più religioso, più forte, sul dire, no, c'è un segno di appartenenza, no? Cioè ricordarti, se da una parte c'è il maschilismo, e quindi anche il pensare nei tempi antichi che tutta la vita venisse dall'uomo e dal suo membro, no? Allora in qualche modo l'incisione, la ferita, significava dire guarda, non sei tu padrone della vita, è un altro al quale tu appartieni che ti rende fecondo e capace di dare la vita, ma la vita non comincia da te. Quindi c'era un significato anche religioso su questo, non era qualcosa. E poi, e allora si riuniscono gli apostoli e gli anziani, sorta una grande discussione, notate, una grande discussione, non è facile. Pietro si alzò e disse loro, fratelli, voi sapete che già da molto tempo Dio in mezzo a voi ha scelto che per bocca mia le nazioni ascoltino la parola del Vangelo e vengano alla fede. Vedete, Pietro inizia e si accredita, cioè come dire, tenete conto, no, del ruolo che il Signore mi ha dato e che le vicende che mi hanno portato ad annunciare il Vangelo alle nazioni. È Dio che conosce i cuori. Ha dato testimonianza in loro favore, concedendo anche a loro lo Spirito Santo come a noi, e non ha fatto alcuna discriminazione tra noi e loro, purificando i loro cuori con la fede. Vedete, sta l'esperienza di Cornelio, no? L'esperienza che lui ha vissuto in prima persona e che gli fa dire che è Dio che ha donato lo Spirito purificando i loro cuori con la fede. E, attenzione, qui si parla, a che cosa sta facendo riferimento? Anche a tutta quella religiosità, che pure è un bagaglio anche importante, di preghiere, di devozioni, di riti, che in qualche modo purifichino. Attenzione, purificare in ebraico e nella Bibbia non significa, come si può dire, significa reintegrare. Cioè nel senso che non dobbiamo pensare tanto l'impuro, puro impuro come qualcosa che ha a che fare di sporco, no? L'impuro come qualcosa di sporco, che poi molte volte c'è stato passato la purezza nell'ambito della sessualità e l'impurità nell'ambito della sessualità. No, di per sé qui vuol dire la frammentazione, cioè la vita ci spacca, la vita ci erode, la vita ci... nelle relazioni, no? Fisicamente, interiormente, no? Eccetera. Allora, poter essere puri, il peccato ci spacca, no? Allora, poter essere puri significa poter essere integri. Allora, qui già si sta dicendo una cosa, Pietro sta dicendo una cosa, no? Che l'integrità non è data dall'osservanza e da una vita religiosa di quelli bravi, che vanno sempre a messa, no? Anzi, ogni giorno io vado a messa, eh? Cioè, non solo la domenica, cioè, non è che il minimo, io sono più bravo, eh? Cioè, oppure dal fare tutti i vari rosari, da fare tutte le varie penitenze, cioè, che non sono cose sballate, non sono cose, ma semplicemente è l'idea, cioè, io le faccio, sono religioso, e quindi sono puro. No, la reintegrazione ci viene dal dono di Dio attraverso la fede. Tra l'altro qui Pietro sembra tanto Paolo, eh? Cioè qui Pietro è proprio paolino nel suo modo di dire, no? E, però è importante perché vedete, qui si sta parlando della Torah, si sta parlando della circoncisione, però è qualcosa che può ritornare sempre. E anzi alcune volte ritorna, no? Anche nella nostra vita cristiana. C'è una pratica che religiosa, che facendola, riuscendola a fare, ti senti giusto, ti senti a posto, perché non sei come gli altri. Ricordate le parole del fariseo nella parabola, no? Di Gesù che diceva davanti a Dio: Signore, io non sono come gli altri, non sono mica come questo fariseo, non sono mica come questo divorziato risposato, io il mio matrimonio, non sono mica come questo spretato, io sono prete, sono eccetera, eccetera, no? Cioè io, poi la mia giustizia, La giustizia viene dalle opere e dalla fede in Gesù, che ci reintegra gratuitamente. Vedete, purificando i loro cuori con la fede. Vedete, qui non è neanche in gioco abolire la Torah, no? Ma qui è in gioco il poter essere, a partire dal dono di Gesù, diversi. Cioè poter vivere la sequela del Signore in maniera diversa. Cioè l'ebreo da ebreo, il pagano da pagano. Meglio, colui che viene dall'ellenismo, no? E chi viene dal mondo ebraico. Cioè quello di poter essere appunto anche qui per noi cristiani, ma diversi. Con cose, e questo fra l'altro è il problema anche perché, pensate, nel sinodo sulla famiglia, le chiese del nord Europa volevano parlare sul tema dell'omosessualità. C'è stata una serrata di scudi da parte delle chiese africane, che per loro, per la loro cultura, assolutamente, l'omosessualità. Allora, è interessante questo, no? Perché è una sfida. Cioè, come forse, anche il ruolo della donna, che già noi, meno male, stiamo sentendo come esigenza, come... ma nel nord Europa ancora di più, poi soprattutto nelle chiese cattoliche che in Germania e in altri luoghi insieme al prete cattolico c'è la pastora luterana, no? e invece in altre culture, no, nel mondo non se ne parla proprio, cioè, ma non c'è neanche l'idea. E allora dice appunto, ora dunque, perché tentate Dio imponendo sul collo dei discepoli un giogo che né i nostri padri né noi siamo stati in grado di portare? Vedete, la problematica è di quelli che dicono, allora, per essere cristiani bisogna fare così, e lo vogliono imporre a tutti, lo vogliono imporre a tutti. Così come ci sono dei, per dire, nella Chiesa ci sono dei movimenti che portano avanti, cioè il fatto di persone che il loro matrimonio è interrotto, si è interrotto, è finito, e loro... come cristiani, cioè meglio, hanno sentito che di non cercare altre storie. Però questo non può essere imposto a tutti. No. Perché nel momento in cui si dice questa è la via, il cristiano autentico fa così. Abbiamo finito. Abbiamo finito. Adesso questo è un grande discorso, cioè io l'ho accennato, ma non mi serve, è un discorso molto ampio naturalmente, però che ha a che fare col discernimento e con la possibilità di ciascuno trovare le modalità che ci possano far stare insieme lasciandoci diversi. Perché dalla parte no, la diversità può diventare divisione, no? E come poter essere insieme mantenendo l'essenziale e riuscendo a cogliere quello che per me è importante, eccetera, ma per un'altra persona è un discorso grosso. Però notate che qui è Pietro, no, che dice tentate Dio, volendo imporre sul collo dei discepoli un giogo che anche noi non siamo capaci di portare. Attenzione che rimane, fa parte della nostra storia, la Torah, eccetera, eccetera, ma anche noi non siamo riusciti cioè non è l'adempimento della Torah quello che ti dà la salvezza, perché neanche noi ci siamo riusciti. Noi invece crediamo che per la grazia del Signore siamo salvati, così come loro. Ecco, no? La salvezza non viene dall'adempimento di regole religiose, ma la salvezza viene dal dono gratuito di Dio in Cristo Gesù, per noi e per gli altri. Quando essi ebbero finito di parlare, Giacomo prese la parola e disse, fratelli ascoltatemi. Vedete, Giacomo, fratello del Signore, qui non apriamo tutto il capitolo su che cosa significa fratello, cioè perché per dire in una battuta che si potrebbe leggere come fratello, come cugino e siete cattolici, fratello come fratellastro, nel senso che Giuseppe sarebbe stato vedovo con dei figli di un precedente matrimonio e siete ortodossi, e se invece pensate fratello di sangue siete protestanti. Non voglio sapere in che collocazione vi ponete, ma è come dire, come battuta di una lunga discussione, eccetera. Però ecco qui Giacomo, fratello del Signore, che è in qualche modo poi colui che è riferimento della Chiesa di Gerusalemme, prese la parola e disse, fratelli ascoltatemi. Simone ha riferito come fin dal principio Dio ha voluto scegliere dalle genti un popolo per il suo nome. Con questo si accordano le parole dei profeti, come sta scritto, dopo queste cose ritornerò e riedificherò la tenda di Davide che era caduta. Ne riedificherò le rovine e la rialzerò, perché cerchino il Signore anche gli altri uomini. Vedete come lui, essendo il capo della Chiesa di Gerusalemme, della comunità di Gerusalemme, e in maniera ebraica parte dalle scritture, dal popolo, la scelta del popolo di Israele, le scritture e tutte le genti sulle quali è stato invocato il mio nome, dice il Signore che fa queste cose note da sempre. Vedete, riedificherò la tenda di Davide che era caduta, e riedificherò le rovine, la rialzerò, perché cerchino il Signore anche gli altri uomini e tutte le genti sulle quali è stato invocato il mio nome. È interessante, no? La riedificazione della tenda di Israele è perché allora si è aperta a tutti, a tutte le genti. Per questo io ritengo che non si debbano importunare quelli che delle nazioni si convertano a Dio, ma solo che si ordini loro di astenersi dalla contaminazione con gli idoli, dalle unioni illegittime, dagli animali soffocati e dal sangue. Attenzione, quindi non si devono imporre delle modalità ebraiche che l'ebreo credente in Gesù continuerà a vivere. Solo queste quattro cose per poter avere comunione di mensa. Cioè, attenzione, cosa sono? Sono la contaminazione con gli idoli, sono gli idolotiti, saranno nella prima lettera ai Corinzi, e Paolo parlerà di questo, cioè del fatto che nelle macellerie si vendevano ciò che restava dei sacrifici fatti agli dei nei templi. Però c'era l'idea che quando tu le mangiavi a casa continuavi quel sacrificio. E allora c'è chi diceva no, io non lo faccio perché non credo in queste cose qui, no? Allora, e Paolo dirà nella lettera ai Corinzi che anche se io so benissimo che quelle carni lì, dato che sono state offerte a degli idoli che sono nulla, io posso benissimo mangiarle, però se il mio fratello ha una coscienza più debole, per rispetto a lui, anche se io so, eccetera, non le mangerò. È interessante questa cosa, no? Cioè, per cui qui dice, per poter avere comunione di mensa, per non scandalizzare, eccetera, allora, lasciate stare queste cose qui. Poi, le unioni legittime, qui sono diversi casi di immoralità, dagli animali soffocati e dal sangue, cioè, dato che il sangue è la vita, nella tradizione ebraica, ricordate, allora, e loro hanno delle forme ancora oggi di macellazione in cui si fa venire fuori il sangue, no? Allora, quando invece tu lo soffocavi e mantenevi dentro il sangue, questo non era accettato. Ora, attenzione, queste cose qui, voi sapete che di questo concilio, cosiddetto concilio di Gerusalemme, quando parliamo di concilio non è il concilio Vaticano II, Paolo ne parlerà direttamente nella seconda lettera ai Galati, nella lettera ai Galati capitolo 2, e dice, capitolo 2 dice, 14 anni dopo andai di nuovo a Gerusalemme in compagnia di Barnaba, portando con me anche Tito. Vi andai però in seguito a una rivelazione, esposi loro il Vangelo che io annuncio tra le genti, ma lo esposi privatamente alle persone più autorevoli per non correre o aver corso in vano. Non con Lima è tutto, cioè nel senso che Luca parla di un'assemblea, eccetera. Qui sembra quasi che lui ha parlato privatamente ad alcuni della comunità di Gerusalemme. Dice, ora neppure Tito che era con me, benché fosse greco, fu obbligato a farsi circoncidere. E questo contro i falsi fratelli intrusi, i quali si erano infiltrati a spiare la nostra libertà che abbiamo in Cristo Gesù, allo scopo di renderci schiavi. Quello che c'è in gioco è la libertà dei discepoli del Signore Gesù. È laddove questi qui, nella visione di Paolo, vogliono renderci schiavi attraverso l'obbligo di alcune usanze che se non le fai, no? Non dice, ma allora non cedemmo, non sottomettendoci neppure per un istante, perché la verità del Vangelo continuasse a rimanere salda tra voi. Da parte mia, dunque, delle persone più autorevoli, quali fossero allora non mi interessa, perché Dio non guarda in faccia a nessuno. Paolo era un tipino, cioè dice, sì, persone autorevoli, dice però a me, tipo, no, autorevolezza. Quelle persone autorevoli a me non imposero nulla, anzi, visto che a me era stato affidato il Vangelo per i non circoncisi come a Pietro quello per i circoncisi, poiché colui che aveva agito in Pietro per farne un apostolo dei circoncisi aveva agito anche in me per le genti, e riconoscendo la grazia data a me, Giacomo, Cefa e Giovanni, ritenuti le colonne, diedero a me e a Barnaba la destra, in segno di comunione, perché noi andassimo tra le genti e loro tra i circoncisi. ci pregarono soltanto di ricordarci dei poveri e di quello che mi sono preoccupato di fare. E allora è interessante, non si sa, cioè o forse c'è stato, ma Paolo, come dire, da una parte l'ha sentito e dall'altra parte è uscito, è possibile, perché vedendo com'era Paolo, no? Cioè, gli ho detto, vabbè, ditelo poi, no? L'unica cosa che però tiene conto, no? È ricordarsi dei poveri, questo è importante. E allora dice... Per questo io ritengo che non si debba importunare quelle delle nazioni si convertono a Dio, ma solo che si ordini loro di astenersi, eccetera, scusate, l'ho già letto, agli apostoli e agli anziani, con tutta la Chiesa, parve bene allora di scegliere alcuni di loro e inviarli ad Antiochia insieme a Paolo e a Barnaba, Giuda chiamato Barsabba e Sila, uomini di grande autorità tra i fratelli, e inviarono tramite loro questo scritto. Gli apostoli e gli anziani, i vostri fratelli e i fratelli di Antiochia, di Siria e di Cilicia, che provengono dai pagani, salute. Abbiamo saputo che alcuni di noi, ai quali non avevamo dato nessun incarico, sono venuti a turbarvi con discorsi che hanno sconvolto i vostri animi. Ci è parso bene, perciò, tutti d'accordo, di scegliere alcune persone e inviarle a voi insieme ai nostri carissimi Barnaba e Paolo, uomini che hanno rischiato la loro vita per il nome del nostro Signore Gesù Cristo. E qui un'altra traduzione direbbe hanno consegnato la loro vita al nome del Signore Gesù Cristo. Abbiamo dunque mandato Giuda e Sila che vi riferiranno anch'essi a voce queste stesse cose. È parso bene infatti allo Spirito Santo a noi di non imporvi altro obbligo al di fuori di queste cose necessarie, astenersi alle carni offerte agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati, e dalle unioni illegittime, farete cosa buona e sarete lontani, se stare lontani da queste cose, state bene. E, vedete, è bello questo, sì, perché loro leggono letterariamente questa cosa del sangue, no? Che naturalmente era l'esperienza antica, cioè l'esperienza antica, uno si tagliava, perdeva il sangue, oggi noi diciamo che il sangue è importante per la vita, ma non solo il sangue, cioè tante altre cose. E notate, come dire, la Chiesa ebraica che si apre, no? Che fa uno sforzo di apertura e di rispetto verso la nascente Chiesa che viene dalle genti, che siamo noi. Nel corso del tempo la Chiesa che viene dalle genti è cresciuta, la Chiesa che viene da Israele è stata sempre diminuita e anzi la Chiesa che viene dalle genti molte volte l'ha perseguitata e non si è comportata nello stesso modo con cui la Chiesa ebraico-cristiana, diciamo così, all'inizio si è comportata nei confronti della Chiesa etno-cristiana. E guardate, questo ne paghiamo le conseguenze. Perché non solo un po' l'antisemitismo è passato nella Chiesa. In tante parti dell'Europa, nei secoli, dopo il Venerdì Santo, si andava a bruciare le case degli ebrei. E pensate ancora che nel 1600 a Roma, quando c'era un nuovo Papa, c'era tutto il corteo, no? Che andava alla chiesa di Piazza San Pietro, e con tutte le comunità che andavano a rendere omaggio al nuovo sovrano. E fra queste andava anche la comunità ebraica. E il rabbino poneva, come atto di sottomissione, no, al Papa, offriva la Bibbia, la loro Bibbia, la Bibbia ebraica. Allora, se il Papa toccava la Bibbia, era un buon segno. Se non la toccava, si preparavano tempi duri per gli ebrei. E potremmo raccontarne, no? Allora, per cui attenzione, cioè noi spiritualmente siamo semiti, noi spiritualmente siamo ebrei, noi veniamo da lì. Il cristianesimo è un'evoluzione dell'ebraismo. E ricordate che Paolo dirà che noi siamo circoncisi, i veri ebrei, dirà, non sono quelli che hanno circonciso il membro, ma sono quelli che hanno circonciso il cuore, per cui noi spiritualmente siamo ebrei. E mi sembra che sia importante dirlo in tempi in cui si vedono delle cose muoversi che non sono belle, che pensavamo aver superato, ma, come sappiamo, E l'altra cosa negativa è il fatto che noi abbiamo, ci siamo allontanati anche da tutta una sapienza ebraica, pensate al Talmud, no? E tutta una sapienza ebraica che ci avrebbe aiutato, no? Cardinal Martini diceva, per esempio, che noi abbiamo, spesso corriamo il rischio di avere una fede disincarnata, no? E questo a partire dall'abbandono, da non aver proprio saltato l'Antico Testamento. Non leggendo l'Antico Testamento, leggendo solo il Nuovo, questo ha favorito anche una disincarnazione della nostra fede. E allora concludiamo soltanto questi ultimi versetti. Non chiudiamo il capitolo, perché poi quelli allora si congedarono e scesero ad Antiochia, riunita l'assemblea consegnarono la lettera. Quando l'ebbero letta si rallegrarono per l'incoraggiamento che infondeva. Giuda e Sila, essendo anch'essi profeti, con un lungo discorso incoraggiarono i fratelli e li fortificarono. Dopo un certo tempo i fratelli li congedarono con il saluto di pace, perché tornassero da quelli che li avevano inviati. Paolo e Barnaba invece rimasero ad Antiochia, insegnando e annunciando insieme a molti altri la parola del Signore. Ecco, bene, vedremo le prossime missioni di Paolo come continueranno. Io non ho messo sul sito le date degli incontri perché, dato che andiamo avanti, non ho impegni che mi faranno saltare martedì, e per cui ogni martedì andiamo avanti fino a Pasqua. Tranquillamente. Credo che finiremo gli atti prima di Pasqua, quindi vedremo poi come continuare. No, se non mi ammalo, no. Quindi voi pregate per me che io non mi ammali. Bene, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli.